voltare pagina, vogliamo occuparci di biocarburanti, di motori elettrici, di crisi climatica. Lo faremo con Andrea Turco, che è giornalista, ambientalista, attivista sul piano di tutto quello che riguarda l'ambiente e il clima. E partiamo dalla decisione dell'Unione Europea, che per ora ha respinto la richiesta dell'Italia di inserire accanto ai motori elettrici l'utilizzo dei biocarburanti per auto e furgoni nuovi. Sappiamo che l'Eni ha enormi interessi nella produzione dei biocarburanti e quindi il governo preme in tal senso. Nell'UE si combatte una battaglia senza esclusione di colpi tra interessi diversi di fronte alla necessità di ridurre le emissioni di CO2 e quindi la corsa verso il punto di non ritorno della crisi climatica che investe il pianeta. Resta un grosso interrogativo. Esistono soluzioni tecniche per una crisi che ha le sue radici nella prospettiva di un aumento illimitato delle merci prodotte e fatte circolare? O siamo di fronte a cure palliative che non riusciranno ad invertire la rotta? Buongiorno Andrea Turco.
Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici, grazie per l'invito.
Allora, da dove vogliamo cominciare? Da questa storia dei biocarburanti, ma degli stessi motori elettrici, io li ho definiti cure palliative, tu cosa ne dici?
Beh, certamente sono cure palliative, nel senso che quello del divieto della produzione di auto con motori a combustione, quindi le auto termiche, quindi benzina, diesel, metano e GPL, è una indicazione che l'Unione Europea sta provando a darsi, un obiettivo, diciamo, di medio termine, perché appunto dal 2035 si vuole vietare la produzione di nuove auto termiche. Questo ovviamente vuol dire che comunque le auto termiche continueranno a circolare anche dopo il 2035. Che so, se qualcuno se lo vuole comprare nel 2034 potrà poi circolarci liberamente dal 2035. Però, come dire, questo potrebbe essere almeno un parziale cambio di rotta, almeno per quanto riguarda il processo di produzione, nel senso che le auto a combustione insomma derivano ormai da una tecnologia vecchia più di 100 anni, e davvero non si capisce la resistenza che l'Italia, ma non solo l'Italia, sta provando ad attuare nei confronti appunto di una tecnologia comunque già vecchia e soprattutto molto inefficiente. Quindi è proprio in questo quadro che si inserisce la battaglia, diciamo così, di retroguardia che il governo Meloni sta portando avanti all'interno delle istituzioni europee.
Ecco, ma per quello che riguarda i biocarburanti, che differenza c'è tra un motore comunque a combustione, a calore, che va a benzina o diesel e un motore che va a biocarburante?
Nessuna differenza. Infatti lo scopo concreto di difendere la posizione dei biocarburanti è quella di consentire poi al settore dell'auto di continuare a restare sulla tecnologia della combustione termica. Non tutte le auto possono caricare il biodiesel, il biocarburante, che poi di bio ha veramente poco, però comunque, diciamo, questo vuol dire che rimane tutto il sistema di produzione, per cui le stazioni di rifornimento hanno già il biodiesel e le auto potrebbero continuare ad andare tranquillamente con i biocarburanti. Quindi la lotta, la battaglia per i biocarburanti è sostanzialmente la difesa dello status quo e di un sistema produttivo ancora basato sull'auto e soprattutto sull'auto privata e sul come mezzo di trasporto principale delle persone.
Ecco, ma volendo buttare altro biocarburante sul fuoco, i biocarburanti in quanto tali sono devastanti per l'agricoltura, perché se si coltiva per fare biocarburanti si fa una scelta che rende meno possibile coltivare per dare cibo a ciascuno di noi in maniera sana il più possibile.
C'è in questo senso uno studio molto interessante realizzato dall'ONG Transport Environment ed Oxfam, che analizzava proprio l'impatto dei biocarburanti nella concorrenza con la produzione alimentare, che è uscito tra l'altro recentemente, si può pure recuperare online. Il senso dei biocarburanti, diciamo quelli di prima generazione, quindi quelli derivanti proprio da materie prime di origine agricola e vegetale, è proprio quello, cioè le materie prime più largamente utilizzate sono state e sono tuttora olio di palma, soia, mais, che appunto diciamo sottraggono spazi alla filiera alimentare, terreni che potrebbero essere tranquillamente coltivati per soddisfare il fabbisogno della popolazione. Soprattutto questo poi viene fatto in territori che invece avrebbero davvero bisogno di estendere le coltivazioni destinate al cibo. Penso per esempio all'Indonesia, che è stata ed è la principale rifornitrice al mondo di olio di palma, e la cui la cui conversione poi dei terreni ha causato deforestazioni selvagge che hanno contribuito e contribuiscono ancora alla crisi climatica. Diciamo l'opposizione che fa il governo italiano per bocca di Eni, perché di questo si tratta, visto che Eni è la principale interessata ai biocarburanti ed è leader in Europa su questa tecnologia, è che quelli erano i biocarburanti di prima generazione. Attualmente siamo nella fase dei biocarburanti di seconda generazione, che non si ottengono più con olio di palma, insomma principalmente proveniente dall'Indonesia, ma con come dice sempre Eni, con olio di ricino, per esempio, che non è in competizione col settore alimentare, o con materiali di scarto, penso principalmente agli oli esausti. In realtà anche su questo diciamo i numeri dicono altro, nel senso che la filiera dell'olio di ricino è fortemente impattante. Uno, perché insomma comunque anche in questo caso che ne dica l'azienda, l'olio di ricino si coltiva in Africa, in stati come Congo, Angola, Mozambico, Kenya, che in questo senso è al momento lo stato più avanzato nella filiera dell'olio di ricino, anche qui in territori diciamo che avrebbero probabilmente interesse invece a destinare gli enormi spazi a coltivazioni destinate alla popolazione. E invece anche in questo caso quello che si fa è si coltivano enormi terreni destinati quindi alla monocultura dell'olio di ricino. Lì vicino poi si creano degli agri hub, come li definisce Eni, in cui viene ottenuto l'olio vegetale, e poi questo olio vegetale fa viaggi lunghi più di 9.000 chilometri per arrivare alle bioraffinerie Eni di Gela e di Porto Marghera, dove poi viene lavorato e diventa il biocombustibile che poi viene immesso nelle stazioni di rifornimento, che soprattutto poi verrà destinato, come già in parte tuttora, al trasporto aereo, al trasporto marittimo. È un altro modello di produzione francamente insostenibile, sia dal punto di vista ambientale che anche, come dire, logistico, nel senso, cioè questa è la solita schizofrenia della globalizzazione, per cui le materie prime vengono ottenute in maniera poi coloniale, perché questo è in Africa, e poi vengono per soddisfare poi i bisogni dell'Occidente ricco.
Chiarissimo. Quindi è chiaro che si tratta di una tecnologia nuova, ma gli stessi motori elettrici però pongono, se non dal punto di vista delle emissioni del CO2, ma dal punto di vista dell'impianto ambientale, altrettanti problemi. Pensiamo alle batterie.
Questo certamente, d'altra parte l'elettrico comunque arriva da, è diciamo la punta più avanzata, nel senso che certamente non emette CO2, ma comunque è sempre figlio del sistema capitalistico in cui viviamo, per cui anche in questo caso le materie prime, litio, cobalto, necessari per le batterie, arrivano da processi estrattivi impattanti in tutto il mondo. La differenza rispetto ai motori endotermici è che comunque sull'elettrico si stanno facendo passi notevolissimi in avanti, per cui per esempio le batterie di litio, diciamo anche queste di prima generazione, che sono quelle che tuttora si trovano nelle auto elettriche, stanno per essere sostituite da nuove tecnologie che hanno bisogno di molti meno di molte meno materie prime critiche. Si sta insistendo moltissimo per esempio sul riciclo, quindi anche in questo caso diciamo l'elettrico rispetto al mondo dell'endotermico è certamente meno impattante dal punto di vista della produzione. Poi ovviamente diciamo il quadro dovrebbe essere, cioè quello a cui dobbiamo tendere, quantomeno una diminuzione della produzione, una diminuzione degli spostamenti tramite le auto private. Certamente bisogna favorire per esempio il trasporto pubblico locale, altre scelte di mobilità sostenibile, smetterla di concepirci semplicemente come esseri che devono spostarsi tramite auto private, quasi sempre da soli o al massimo in due su questi mezzi. Quindi
ecco, qui è arrivato non a caso un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: ma con tutti i soldi spesi in privato per auto e moto, pensa che servizio pubblico si potrebbe ottenere? E adesso vorrei fare l'avvocato del diavolo, no? Che io credo che l'auto privata abbia rappresentato una frontiera di libertà individuale che tante persone non sono disponibili a barattare con servizi pubblici che non garantiscono quell'autonomia che l'auto individuale ti garantisce, no? E credo che questo sia il motivo per il quale non c'è ampia convergenza su determinati obiettivi da tanta parte delle persone, ma forse anche il fatto che il cosiddetto servizio pubblico negli ultimi anni è stato costantemente penalizzato, peggiorato, e quindi se ne sono ridotte le possibilità di essere scelto come opzione prioritaria da parte di tante persone che magari lo userebbero per andare in posti fissi, per andare a lavorare, per andare a scuola, per andare in una palestra dove vanno regolarmente, se questi servizi fossero davvero efficienti dal punto di vista delle persone che li utilizzano. Tu come la vedi?
Verissimo, però è altrettanto vero che diciamo la simbologia per cui l'auto privata ha significato libertà individuale per le persone, quantomeno nel processo mentale e culturale, è comunque un processo recentissimo, che diciamo va avanti da poco meno di 100 anni, dal fordismo, dal processo delle catene di montaggio, e quindi certamente qui serve lavorare contemporaneamente a un cambio di paradigma e anche a una, come dire, a delle rivendicazioni poi territoriali e politiche che le persone nei territori devono fare per avere per esempio garantito un trasporto pubblico che sia locale ed efficiente. Io credo che quando le persone hanno la possibilità di scelta tendono poi a preferire il trasporto pubblico, perché comunque l'auto privata ha un costo enorme dal punto di vista economico. Pensiamo a tutto il sistema dell'assicurazione, ormai dei parcheggi privati e anche pubblici, insomma, col famoso regime delle strisce blu, per cui diciamo molto spesso guidare è una scocciatura.
Beh, è arrivato un messaggio di un ascoltatore che è completamente d'accordo con te e scrive: l'auto privata ti garantisce l'autonomia di restare fermo nel traffico ogni giorno, pagare benzina, tasse, bollo, assicurazione ogni mese, rimanere seduto pure durante lo spostamento evitando di fare attività fisica con ripercussioni sulla salute. Per non parlare poi dell'inquinamento, dell'incidentalità, dell'occupazione di suolo pubblico, la cementificazione, la frammentazione di habitat naturali, un sacco di libertà, più che libertà e licenza di devastare e devastarsi. Insomma, una presa di posizione decisamente tranchant da parte di chi ci ascolta. Però io continuo a fare la parte dell'avvocato del diavolo e dico: tutto questo è vero, però bisogna tener conto che siamo una società di non giovani, prevalentemente la nostra, molte persone sono disabili, molte persone non hanno davvero la possibilità all'accesso ad alternative praticabili, e quindi dipende molto dalle lotte, dipende molto da un cambiamento di paradigma che sappia tenere dentro tutte queste esigenze, perché altrimenti sarebbe facile dire: facciamo esercizio fisico, utilizziamo la bicicletta, sistema che non inquina e anzi ci fa stare meglio. Però in realtà la complessità delle nostre vite, ma la stessa struttura capitalistica per la quale io abito in un quartiere di Torino e però vado a lavorare nella parte opposta e non ho alternative, non ho i soldi per cambiare casa, non ho la possibilità di avere un lavoro più vicino a me, e magari tutti i giorni in direzione opposta e contraria c'è gente che attraversa la città per fare altrettanto. È proprio la dinamica della follia capitalista che porta a rendere indispensabile questo mezzo che ci blocca nel traffico e ci fa morire di inquinamento. E quindi io credo che bisogna andare alla radice, insomma, in qualche modo la stessa crisi climatica ha le sue radici nella prospettiva di un aumento illimitato delle merci prodotte e fatte circolare, nella loro obsolescenza programmata e così via. Quindi è alla radice che bisogna andare. Tu come la vedi?
Allo stesso modo, per cui quella che sembra una battaglia singola su uno specifico tema, come può essere appunto la vicenda dei biocarburanti, è in realtà poi una battaglia politica ad ampio raggio, ideologica sì, nel senso ovviamente positivo del termine, non con il solito discredito con cui la intende la classe politica, nel senso di una visione del mondo. Quindi bisogna decidere da che parte stare e bisogna provare ad avere sì qui l'egemonia culturale per provare a diffondere la propria visione del mondo, una visione del mondo che sia sostenibile sia per chi vive nel mondo e sia per il mondo stesso. Cioè le auto sono responsabili non solo della maggiore quantità di emissioni di gas serra, ma insomma, sono responsabili anche dello smog atmosferico che ancora ci opprime, penso soprattutto alla pianura padana, ma non solo. Insomma, quindi è un modello che va rovesciato, e certamente è quindi la battaglia di retroguardia che sta facendo il governo Meloni per compiacere poi una singola azienda che Eni va inquadrata in una cornice più ampia. È più difficile, ma allo stesso tempo credo che sia l'unica strada percorribile.
Sì, forse dobbiamo andare incontro ad una deurbanizzazione dell'umanità. Se gli ultimi 50 anni sono stati caratterizzati da un costante inurbamento, occorre in qualche modo smontare la città. Però smontare la città significa in qualche modo eliminare il concetto di quelle periferie deprivate e derubate nelle quali vivono tanta parte di noi, perché altrimenti smontare la città mantenendone le periferie diventerebbe abbastanza problematico. E quindi si tratta di ripartire proprio dalla nozione di ridefinizione di un ambito di comunità non come comunità organica fascista, ma come comunità resistente che sappia, come dire, porre i problemi e cominciare a inventare le soluzioni sin da ora, altrimenti diventa molto complicato contrastare l'idea che tutto sommato convenga di più prendere un'auto riempendola di benzina.
Condivido, no, in questo senso non ho poco altro da aggiungere.
Va bene, senti, io ti chiedo invece se su questi temi ritieni che ci sia qualcos'altro che vuoi dirci, altrimenti ci salutiamo.
No, io sulla questione specifica della posizione del governo Meloni, quello che poi anche qui a livello più ampio va registrato è che ancora una volta a decidere le politiche del governo poi sono le multinazionali. La questione dei biocarburanti rientra all'interno, diciamo, dei progetti energetici più ampi che il governo Meloni sta portando avanti, come la storiella dell'Italia hub del gas o il piano Mattei per l'Africa, e queste, diciamo, queste tre vicende appunto singole in realtà rientrano all'interno di un disegno strategico più ampio, che però viene delineato ancora una volta da singole aziende, Eni e Snam in prima battuta. Quindi anche in questo caso, diciamo, le politiche energetiche, le politiche più ampie poi le fanno le multinazionali, quindi anche questo, diciamo, è una questione che bisogna tenere d'occhio.
Benissimo, grazie mille, grazie per la tua collaborazione come sempre precisa e puntuale. Alla prossima, grazie. Ciao.
Grazie a voi, alla prossima.